sta per andare in onda L'altro binario. Da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.
Di nuovo una buona giornata a voi tutti amici sintonizzati sulle frequenze del circuito nazionale della Voce della Speranza. Un saluto a Claudio Coppini, mia compagnia.
Ciao Roberto, è arrivato settembre, fa un certo effetto, vero? Il primo di settembre.
Sì. Mio fratello che guardi.
Soprattutto a mio figlio che fra 15 giorni deve tornare a scuola.
E poi forse mi sembra che cambino anche gli orari dei treni, no Roberto? Quindi anche l'altro binario dovrà stare attento a non sbagliare binario.
Mio fratello che guardi il cielo.
Bellissima canzone di Fossati che ci dice che dobbiamo trovare questa strada sotto il mare. Allora io mi sento anche un po' in imbarazzo, no, stamani, perché mi dovrai aiutare.
Bene, allora parliamo di una presentazione di un libro dal titolo Quel che non sai, figlia e madre insieme nella sofferenza psichica, una presentazione del libro di Luciana Cohen che dovremmo avere in linea telefonica. Vediamo se ci sente Luciana.
Sì, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, questo incontro si svolgerà a Firenze alle 17:30 in Viuzzo del Pergolino 8 presso la sala conferenze dell'Istituto Adventista di Cultura Biblica. Abbiamo anche, vale la pena ricordarlo, il patrocinio del Comune di Firenze, dunque insomma un'iniziativa particolarmente apprezzata anche a livello delle istituzioni locali. Si inserisce in una campagna, la campagna 7, e poi magari ne parleremo più ampiamente. Ed è comunque un incontro che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, del dottor Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta, il dottor Vittorio Fantoni, che è pastore della Chiesa Adventista, Hans Gutierrez, docente di bioetica, e la dottoressa Stefania Polvani, direttrice della struttura di educazione alla salute dell'azienda sanitaria di Firenze. Ci saranno dei brani scelti dal libro di Luciana Cohen, a cura di Giorgia Massai. Insomma, l'occasione per riflettere su un tema, ecco, chiediamo a Luciana, che tra l'altro possiamo dirlo, è la moglie di Claudio, e quindi ecco il motivo dell'imbarazzo. E dunque, a Luciana chiediamo intanto, ecco, qualche cosa in più rispetto al titolo, Quel che non sai, figlia e madre insieme nella sofferenza psichica.
Sì, allora, è la storia dell'esperienza con mia madre, che era una paziente psichiatrica, aveva un disturbo bipolare, sin da quando io ero piccola, per cui ho narrato, raccontato dopo la sua morte tutto il periodo della nostra vita insieme. E quel che non sai sono, diciamo, quello che mi è mancato, no? del rapporto con una madre, quindi la sicurezza, talvolta l'affetto, soprattutto quando ero più grande, la certezza di una figura di riferimento, in questo caso la madre, che è molto importante soprattutto per una femmina, una figlia femmina, che non dico che è venuta a mancare, però non è stato così sereno come chi ha la fortuna di avere una madre senza, diciamo, nessun problema, comunque senza una malattia di questo tipo.
Perché hai voluto scrivere questo libro? Perché insomma si tratta di scoprire un po' se stessa e con tutto quello che comporta, forse anche rivisitando memorie dolorose in certi momenti?
Sì, allora io ho questa passione per la scrittura sin da piccola e credo che testimoniare, portare la propria testimonianza rispetto a esperienze dolorose, in questo caso, sia d'aiuto a chi non riesce a esternare le proprie, no? Quindi la possibilità di riconoscersi in una testimonianza, in un'esperienza di altri, che è simile, che può essere simile a quella di tante persone, ecco, io arrivo a un certo punto della storia che ho vissuto, che vivo, che ho bisogno proprio di buttarlo fuori come un fiume, no? Che si riempie il sogno di andare fuori non esondando gli altri, ma comunque dando il proprio nutrimento, quello che uno può aver capito, imparato dalla propria esperienza, a chi c'è ancora dentro oppure vuole riflettere sulla...
Ecco, poi torniamo su questo perché mi sembra molto importante. Comunque voglio ricordare che Luciana Cohen è infermiera, lavora nell'ambito della formazione del personale sanitario, ma è autrice prolifica, diciamo, usa le varie forme della scrittura, poesia, diario, racconto, narrazione, per esprimere pensieri ed emozioni. Claudio.
Veniva questa immagine del fiume Nilo, no? che esce dagli argini, ma in senso positivo, per seminare, quindi per non tenere storie. Penso anche alla sua esperienza anche di infermiera, tra l'altro lei che fa l'insegnante, cioè nel senso che
formazione
il suo lavoro alla formazione, quindi questa necessità anche di vedere l'aspetto personale, ma anche poi di vederlo dall'altro punto di vista.
Questa è una cosa importante, perché sono in tanti a soffrire di forme, insomma, più o meno di depressione, e anche di quella di tipo bipolare di cui ci hai parlato. Questo naturalmente riguarda, insomma, la persona che soffre, ma anche in qualche maniera una ricaduta sui familiari. Allora, noi invitiamo naturalmente a leggere il libro, perché non è che possiamo sintetizzarlo in quattro battute, no? Perché rischiamo di banalizzare e il libro e l'esperienza che ci sta dietro. Però, insomma, diciamo, per la comunicazione radiofonica abbiamo bisogno che tu ci dia, come dire, forse un'anticipazione, almeno per certi aspetti, delle cose veramente fondamentali da capire, che la gente deve capire in questo rapporto così delicato, insomma, che esiste, non so.
Sì, allora, una cosa tanto che mi ha spinto ancora di più a pubblicare, diciamo, la storia, è il fatto che c'è pochissima letteratura da parte dei figli che hanno i genitori con problemi di tipo psichico. Di solito è il contrario, no? Il genitore che ha il figlio con problemi e quindi può raccontare la propria esperienza. Al contrario, invece, la parte dei figli è estremamente difficile, io non ho trovato materiale, ecco, da questo punto di vista, e quindi questo mi ha sollecitato ancora di più a donare la mia testimonianza. L'altra cosa che mi preme sottolineare è che molti mi continuano a dire: ma scrivi sempre cose tristi, eccetera, però io ci vedo anche, diciamo, un desiderio positivo, che è quello di sì, testimoniare che c'è stato un percorso doloroso, una vita dolorosa, sofferta, ma che comunque è stata viva, e io ci sono e sono viva, e non sono una persona che ne ha risentito in maniera brutale a dire sono triste, sono depressa, eccetera. Al contrario, cioè, è stata un'esperienza forte che mi ha permesso di fare anche un percorso in ambito lavorativo, quindi l'importanza della narrazione, l'importanza di portare la propria esperienza dal punto di vista relazionale, che sono esperienze sì forti, ma che non ti ammazzano, cioè non è che... quindi, ecco, io vorrei che fosse letto anche, fosse visto anche in questo senso.
Certo,
insomma,
certo.
Si può fare, cioè non è che uno rimane schiacciato completamente. Certo, è un percorso lungo, uno si deve mettere in discussione, deve lavorarci sopra, però, ecco, ci si può fare. Non è massacrante da dire che uno resta proprio annientato completamente.
Nel frattempo credo che ci abbia raggiunto
Vittorio Fantoni.
Sì.
Che tra l'altro abbiamo detto sarà anche una delle persone che mercoledì 17 settembre interverranno, no? In occasione di questa presentazione del libro Quel che non sai, figlia e madre insieme nella sofferenza psichica. Vittorio, ora non ti voglio chiedere un'anticipazione di quello che dirai, insomma, ma ecco, questo tema non è un tema, come dire, astratto, ecco, almeno vuoi dirci qualche cosa?
Ma... diciamo questo, Luciana è moglie di un mio caro amico e fino alla lettura di quel libro la consideravo semplicemente moglie di un mio caro amico, anche perché lei è timida, mi sembra. Io sono timido, non è che abbiamo avuto modo a volte di aprirci troppo. Dopo quella lettura del libro devo dire che ho sentito proprio un sentimento nei confronti di Luciana, perché quel libro è un viaggio all'interno della sofferenza. E la sofferenza è ciò che più c'è al mondo di solidale che unisce gli uomini. Per cui per me è stata una bella esperienza entrare in questa testimonianza.
Ecco, tu sei docente di etica.
Sì.
E da questo punto di vista una vicenda come quella di Luciana nella narrazione di questo libro dà dei suggerimenti anche proprio nel campo dell'etica, nei rapporti appunto con chi soffre di queste malattie?
Beh, in termini generali, l'ho già accennato quello che ho detto, in termini generali il luogo di incontro migliore per gli uomini, purtroppo, è la sofferenza. Io poi sono anche un pastore evangelico e dico anche che il luogo della la sofferenza è anche il luogo dell'incontro degli uomini con Dio, perché è un luogo patetico che mette in moto pathos, sentimenti, passioni. C'è un'immagine del libro di Luciana che mi insegue. Se ho un minuto lo ricordo, adesso non saprei che pagina è, ma è la prima parte. Ed è, Luciana se la ricorderà certamente, ed è quell'immagine dell'uovo sodo, della bambina di 10 anni che di fronte alla mamma sofferente ha cercato di fare tutto il possibile e le ha fatto quello che poteva farle da mangiare, un uovo sodo. Però la mamma mi sembra abbia una crisi in quel momento e questa bambina resta sola, in silenzio, senza parole di fronte alla sofferenza della madre. È un'immagine fortissima che mi ha commosso. Ecco, l'incontro con la sofferenza, per il terzo che la sente raccontare, è un incontro di solidale, di solidarietà, perché muove i sentimenti, quindi ha un grosso impatto etico.
Allora, a questo punto chiedo un commento a Luciana.
Sì, allora, se volete vi leggo anche questo piccolo pezzo, che sono una decina di righe, che citava Vittorio, che è una, appunto, una delle immagini che mi rimangono impresse e che mi porterò per sempre, come quella di un'allucinazione di mia madre in cui vedevano i figli su un monte in croce a fianco di Gesù, e quindi anche questa, anche lì avevo intorno a 10 anni, è stata un'immagine che mi ha accompagnato, che mi accompagna ancora spesso. Comunque, questo dell'uovo sodo, sì, è particolare, perché appunto 10 anni, che cosa si può cucinare? Ve lo leggo velocissimamente. Allora, preparo qualcosa da mangiare che tu hai detto di volere, che io possa cucinare con i miei soli 10 anni. Un uovo sodo. Ci metto tutto l'impegno e l'amore unito al desiderio di vederti di nuovo in piede, la madre che eri prima. Ti porto soddisfatta l'uovo cucinato. Rimani a letto, gli occhi chiusi, il corpo completamente coperto dalle lenzuola, il buio nella stanza. Non accenni alcun movimento, non reagisci, sei nel tuo mondo. Rimango impietrita con il piatto in mano, insieme alla vanificazione del mio impegno e alla sensazione della inutilità della mia esistenza. Che ci sia o no sembra esserti indifferente. Anzi, forse è meglio non esserci, perché così non evoco ricordi, desideri, impegni, emozioni o sentimenti. Così penso, bimba di 10 anni. Così donna, cullo la bimba anteriore di 10 anni abbracciata stretta a me. Ecco, questo è un po' i sentimenti che ho sempre provato e che mi hanno accompagnato anche dopo, da quando sono diventata donna. Ora, rispetto al discorso etico, io pongo anche una questione che si è presentata nel fine vita della mamma, no? Perché la mamma negli ultimi anni era talmente stanca di tutta la situazione, di questa sofferenza interiore, psichica, che lei mi diceva: aiutami a morire, tu che lo puoi fare, aiutami. E quindi era una richiesta piuttosto forte, difficile anche da esaudire e anche da sostenere. E quindi io ho cercato, tramite bioeticisti, medici, così, di capire com'era possibile aiutare mia madre in questo senso. E ho trovato un vuoto completo, nel senso che la persona che ha un disturbo psichico non ce l'ha la persona normale, ancor meno chi ha questo disturbo.
Non quindi, ha voce in capitolo, questo vuoi dire?
Non ha voce in capitolo, ma qualsiasi richiesta viene rimandata al disturbo psichico. Quindi se la mamma chiedeva questa cosa era perché era depressa, gli dava una pasticca e probabilmente smetteva di chiedere questa cosa, il che può essere al momento, però la sofferenza che lei aveva da una vita rimaneva, tanto che poi dopo un pochino ritornava su questo tema. E quindi c'è questo discorso etico importante del fine vita delle persone che hanno questi disturbi, che al momento non è trattato da nessuna parte. Anche in Olanda, che è una delle nazioni più all'avanguardia rispetto a questo, per accedere a un sostegno al fine vita alle persone che hanno un disturbo psichico devono passare diverse commissioni mediche proprio per accertarsi che ci sia un'autonomia lucida della mente, no? Quindi è un discorso estremamente complesso. In Italia, certo, lasciamo perdere,
siamo
ancora indietro su, certo, tante altre cose rispetto a questa, certo, tematica ancora di più.
Allora, concludiamo con Vittorio Fantoni. A proposito, volevi aggiungere qualcosa, Claudio, forse?
No, io a Vittorio, che chiaramente ha letto questo libro, intanto ringrazio. Perché, Vittorio, leggere questo libro, e questo libro per chi? Per chi è un libro come questo? È per tutti, non è per tutti, secondo la tua lettura?
No, questo è un libro per tutti, è un libro anche per i giovani, perché generalmente, prima sentivo per radio, la Luciana ha detto, a volte le hanno osservato che lei scrive solo cose tristi. Bene, è un po' il mio destino, mia moglie, io ho occasione spesso di parlare in pubblico, e mia moglie a volte mi dice, ma tu dici sempre cose tristi. E dice, forse perché non sei mai stato giovane. Beh, io credo che anche i giovani devono confrontarsi con la tristezza, col dolore, anche perché è dietro l'angolo, e quindi non sappiamo i tempi, le modalità con cui il dolore può precipitare sulla nostra vita. Quindi credo che sia un libro per tutti.
Bene, allora grazie a Vittorio Fantoni, okay, docente della Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, docente di Etica e Teologia Pastorale. Grazie Vittorio, una prossima occasione, ciao.
Allora, prima di mettere un breve stacco musicale, forse vogliamo ricordare, insomma, di nuovo il titolo del libro e come procurarselo. È facile da trovare, Quel che non sai, figlia e madre insieme nella sofferenza psichica, di Luciana Cohen.
Casa editrice Zed, il libro lo si può trovare via internet, ora semmai Luciana ci aiuta in questo senso, per i fiorentini lo possono trovare alla libreria Claudiana che si trova in Borgo Ognissanti a Firenze, dal buon libraio Pasquale Jacobino.
Benissimo, allora uno stacco musicale, All By Myself, Céline Dion.
Celine Dion, All By Myself, tutta da sola, approfitto di questo titolo un po' del brano che abbiamo ascoltato per chiedere a Luciana Cohen, lo ripeto, autrice del libro Quel che non sai, figlia e madre insieme nella sofferenza psichica, che verrà presentato mercoledì 17 settembre dalle 17:30 in Viuzzo del Pergolino 8 presso la sala conferenze dell'Istituto Avventista di Cultura Biblica a Firenze, naturalmente.
abbiamo anche, vale la pena ricordarlo, il patrocinio del Comune di Firenze, dunque insomma un'iniziativa particolarmente apprezzata anche a livello delle istituzioni locali. Dunque, da sola, ecco, questa idea della solitudine è un tratto caratteristico per chi deve affrontare una situazione così difficile come appunto quello della sofferenza psichica come figlia, ecco?
Lo è stato, non dovrebbe essere secondo me, perché ci dovrebbe essere il sostegno dei servizi, no? Che dovrebbero pensare anche alla famiglia. A me non è successo probabilmente perché era un periodo in cui ancora i servizi dovevano organizzarsi, eccetera. Probabilmente non è successo anche per carattere, non è successo perché la mia famiglia qui a Firenze non c'era quasi nessuno, insomma le parenti, e quindi c'è stato un isolamento diciamo un po' forzato, no? E poi perché diciamocelo, è difficile stare accanto a questo tipo di persone, quindi qualcuno ha trovato altre strategie, ecco, per riuscire a convivere con una sofferenza di questo tipo.
Allora parliamone adesso con Giuseppe Tomai, che dovrebbe averci raggiunto, psicologo, psicoterapeuta, collaboratore del Tribunale dei Minori.
Buongiorno.
Ciao Giuseppe, una voce.
Salve a tutti, radioascoltatori.
Ben conosciuta agli ascoltatori più assidui di Radio Voce della Speranza.
Ce l'abbiamo fatta a riaverlo, tanto.
Allora Giuseppe, tu sarai presente mercoledì 17 settembre per la presentazione di questo libro di Luciana Cohen su un tema molto delicato.
Certo.
Abbiamo sentito anche insomma la solitudine che spesso è sperimentata dalle persone che si trovano a dover gestire a volte improvvisando. Certo. Ecco.
Sì, che credo che su questo tema, nonostante gli studi, nonostante anche che i servizi in qualche misura stanno facendo degli sforzi, ma c'è una grossa ignoranza a livello proprio culturale e uno scollamento ancora molto forte fra quello che vive la famiglia nel proprio interno, questi drammi, questa sofferenza così diffusa che poi diciamo pervade un po' tutti i rapporti all'interno della famiglia e di conseguenza anche poi il mondo della realtà fuori, insomma, no? E queste persone assumono una dimensione diversa, insomma, in qualche modo, no? E quindi questo scollamento esiste forte, una comunità che non riesce, credo ancora, a farsi carico, a tirar fuori, a narrare, ecco, un po' come ha fatto Luciano adesso col suo libro, è quello di tirar fuori, è quello di narrare la vicenda umana, esistenziale, drammatica, questa ferita dell'anima, no? Che sono veramente laceranti e forti, che lasciano un segno di difficile insomma riparazione, insomma, no? Ma comunque è possibile, ma che richiedono di essere ascoltati. Ecco, io credo che ci sia un bisogno enorme in queste famiglie di essere ascoltati, ecco, di essere visti, di essere in qualche modo accolti dalla comunità.
E ecco, Giuseppe, ancora
non siamo pronti
spesso per l'ignoranza. Qual è, sì, dal tuo punto di vista, ne parlerai certamente nell'intervento che farai mercoledì 17 settembre, ma insomma, se ce lo puoi anticipare, il merito principale di un libro come quello di Luciana?
Ma il merito, appunto, lo accennavo prima, è proprio quello di aprire un mondo, ecco, aprire il mondo di queste famiglie, anche poi specialmente in questa epoca molto nucleari, insomma, no? E quindi diciamo claustrofobiche per certi aspetti, aprire, ecco, alla comunità, aprire agli altri, far sapere il travaglio che in qualche modo passa all'interno di questi rapporti e aiutarci, perché diciamo quando lì è una vicenda specifica che ha avuto la sua dinamica, ma io credo che alcuni tratti di quella vicenda che Luciana ha narrato così bene, con questo equilibrio tra diciamo che il suo solito tra diciamo una razionalità organizzatissima, ma nello stesso tempo anche tratti di poetici, insomma, ecco, per la sua caratteristica. Credo che questo poi va anche a rispecchiare parti di noi. Io credo che nessuno può dire di essere totalmente escluso dalle ferite, da dei dispiaceri, da degli aspetti, diciamo, che possono averci influenzato e ferito, insomma, all'interno delle nostre famiglie.
Giuseppe, ciao, sono Claudio, ti volevo chiedere una cosa. Come esperienza tua personale, ti è capitato di avere a che fare con situazioni in cui i bambini spesso in certe situazioni si sono trovati quasi a dover accudire, quindi a dare, non so, le medicine ai genitori, cioè in una situazione stile quella della Luciana,
in cui, alla fine diventano quasi genitori.
Ecco, diventa quasi genitori, e come fanno? Ecco, com'è che affrontano?
Certo. Infatti questo è un po' il dramma del bambino che vive quel tipo di rapporto con la madre, col genitore, che in quel caso ha quella patologia, e che il bambino tende a farsi carico della situazione, la sente un po' sua, ecco, e quindi mette in atto una serie di strategie di responsabilizzazione. Molti bambini perdono l'infanzia, perdono il gioco, perdono la spensieratezza, la spontaneità, perché tutto è catalizzato nell'attenzione in qualche modo a sollevare quell'essere umano che in quel momento si trova in un bar, e quindi emana, voglio dire, un'energia incredibile, come un buco nero, insomma, essere vicino a un buco nero, no? Dove tutto può essere risucchiato. E quindi ho visto io proprio personalmente bambini che noi nei servizi si fa anche le visite domiciliari, insomma, no? Andiamo anche a casa delle famiglie a vedere un po' la situazione, a rendersi conto anche cosa succede. Ho visto bambini proprio che mi hanno indicato qual era la medicina della madre, a che ore andava a svegliarla, perché molto spesso, insomma, quando erano specialmente sono nella fase più depressiva, rispetto a quella più eccitatoria, insomma, si raggiunge livelli piuttosto alti di, insomma, di apatia, ecco, e quindi anche gli orari vengono completamente stravolti, e lui sapeva esattamente a che ore andava a svegliarla. Altri bambini, ad esempio, visto che si mettono a fare i clown, cioè in un'atmosfera, diciamo così, depressa, loro cominciano a saltare, a inventarsi giochi, insomma, no? E lì se ne sente veramente la drammaticità. Ecco, stare in contatto si sente veramente la difficoltà, e proprio il farsi carico, no? Di situazioni così drammatiche. Questo è il grande peso che poi noi, o chi subisce queste cose, poi si porta dietro, sì, no? Sì. Ecco, allora la chiusura, no? Tenere, e quindi chiusura, e quindi solitudine, no? Anche una solitudine che già insita all'interno, ma che poi traspare anche fuori, insomma, no? Poi anche gli altri fanno fatica a, come dire, bypassare quell'aspetto di difesa, che di corazza che uno si è messo, insomma, no?
Allora, Giuseppe Tomai, grazie per questo tuo contributo. Naturalmente ti aspettiamo mercoledì 17 per la presentazione del libro di Luciana Cohen. E prima di lasciarti, però, un commento di, appunto, dell'autrice, di Luciana, a proposito delle parole che ha sentito di Giuseppe Tomai. Immagino che, insomma, ne abbiate parlato anche in altre occasioni, perché vi conoscete bene.
Sì, ci conosciamo, e quindi sa diverse cose, ecco, e giustamente non può dire in pubblico così. No, condivido, nel senso che lo stare dentro a queste situazioni è estremamente difficile per un bambino, come lo è stato per me, e a volte uno si chiede come ha fatto a venirne fuori. E a me ha aiutato tantissimo la scrittura, che è stata una delle mie valvole di sfogo sin da piccola, e quindi poi me lo sono ritrovato da grande come momento, ecco, per rivedere tutta una serie di emozioni.
mi è servito anche il non rimanerci dentro e di fare quello che io dico una vita parallela, cioè c'era la vita accanto alla mamma e con tutto quello che lei aveva e c'era la vita fuori mia come persona che stava crescendo e che si stava evolvendo. Certo, la difficoltà è stata coniugare le due vite parallele, diciamo così, perché ti mettono in crisi e quindi io ho spontaneamente, volontariamente chiesto il sostegno di analisti, quindi ho avuto dei periodi in cui sono andata in analisi e che mi hanno aiutato a dividere le due sofferenze, la sofferenza della mamma e la certo, mia, fino certo. appunto a riuscire a sostenerla fino alla fine della sua vita, ecco. Però ecco, da soli completamente credo che sia impossibile, uno si intorta.
Allora, a questo punto, prima di lasciare Giuseppe Tomai al suo lavoro, io presento un'ascoltatrice che ci ha chiamato. Perché potrebbe essere utile avere anche Giuseppe ancora in linea. Si tratta di Laura.
Buongiorno a tutti, è veramente un argomento molto molto interessante. Io ho pensato così alla mia vita e alle difficoltà che come tutti ho dovuto affrontare. E ho pensato che in realtà quando si è ragazzi è importante avere rapporti con chi soffre. Perché questo ci dà la possibilità di renderci conto che la vita ha i suoi lati anche negativi e se noi ci prepariamo a questo siamo poi più sensibili e più pronti ad avvicinarci al Signore e anche a chi soffre.
Ecco, allora ti ringrazio.
Ad esempio,
Laura,
no? Io ho visto in Isaia 58:10 un pensiero molto bello che volevo citare. Dice che se l'anima mia supplisce ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, la tua luce si leverà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzodì. Quindi qui c'è una promessa che dice che se noi ci preoccupiamo dell'anima afflitta e ci mettiamo nei suoi panni e cerchiamo di andarle incontro, allora ci aiuterà, poi ci darà quella luce che ci conforterà.
Grazie Laura, e a questo punto io ne approfitto per chiedere a Giuseppe Tomai, ecco, uno potrebbe dire, ma abbiamo le risorse, soprattutto i giovani hanno le risorse per far fronte a una sofferenza davvero, come dire, impegnativa, no?
Certo.
O questo non significa in qualche maniera, e poi magari chiederò anche alla Luciana, insomma, non significa in qualche maniera pregiudicare, ecco, la gioia anche della vita, così come ci viene offerta in questo periodo bellissimo che è la gioventù.
Anche, certo. Anche inspiegabile, no Roberto?
No, perché siccome tra l'altro anche Vittorio Fantoni, no, diceva è importante avvicinarsi a questa dimensione oscura per certi aspetti della vita,
sì.
Ma sono in tanti a pensarla in maniera diametralmente opposta, cioè come dire cerchiamo di preservarci lì dove è possibile da quelle che sono le cose che poi arriveranno magari inevitabilmente nella seconda parte della nostra esperienza. Qual è la tua opinione come, insomma, come esperto anche delle dinamiche giovanili, insomma?
È come se la spiega un bambino, perché è difficile un bambino.
Certo, certo. Ma sai, diciamo un aspetto importante chi vive dal di dentro queste cose, i bambini che vivono queste cose, è avere dei contatti con l'esterno e con figure che in qualche modo possono aiutarli in questo. Ecco l'importanza, parte di insegnanti sicuramente, ma anche di maestri, allenatori, mentori. Credo che sia importante che il bambino abbia delle figure altre fuori la famiglia. Ricordiamoci che adesso, soprattutto in questo periodo, la famiglia, pur essendo sempre centrale, ma ha perso quella connotazione che aveva anni fa. E quindi è necessario riconsiderare anche tutto il rapporto con l'esterno, quindi una figura esterna che può creargli uno spazio attraverso delle attività anche di ascolto, credo che sia in alcuni momenti, io ho visto in tanti bambini, è stata la salvezza, sia appunto un allenatore, sia uno zio, un cugino, ecco.
Io vorrei chiedere a Luciana, tu l'hai trovato questa figura esterna che in qualche maniera ti ha aiutato, insomma?
Non sempre, nel senso che io mi sono
appoggiato tantissimo appunto agli insegnanti, però era anche abbastanza difficile dire perché, no? Uno si appoggiava a volte in maniera forse impropria.
Quindi non sapevano esattamente qual era la tua vicenda?
Non sempre, no, perché fino a una certa età, come scrivo nel libro, io mi vergognavo di questa situazione, cioè il fatto di avere una madre con un disturbo psichico, che poi l'ho capito molto dopo che era un disturbo psichico, ecco, c'è il discorso del tabù, c'è il discorso della vergogna, e quindi non è stato facile superarlo. Quindi quando ero più piccola e con era difficile dire qual era effettivamente il mio problema. Comunque volevo portare ancora una volta una testimonianza rispetto a questo discorso dei giovani, no? Che appunto non si possono lasciare fuori dalla sofferenza e del dolore, anche se come genitore uno tenderebbe a fare questo. Io purtroppo successivamente ho avuto anche l'esperienza del tumore e le mie figlie avevano 18 anni, ecco, ci sono state dentro, nel senso che sono state coinvolte in prima persona, la situazione era quella, lo sapevano, con tutte le complicanze che ci possono essere state, fortunatamente è andato bene, quindi 18 anni in fase di maturità, proprio anche a scuola è stato diciamo difficile per loro, però ecco, parlandone insieme, vivendolo insieme, loro ne siamo venuti fuori tutti insieme. Come pure anche rispetto al discorso della malattia della nonna, quando hanno cominciato a capire, e quindi io ne ho potuto parlare e condividere con loro in maniera più serena, più tranquilla questo la problematica, ecco, sono state d'aiuto, nel senso che hanno assistito la nonna, sono state vicino alla nonna anche quando aveva i momenti peggiori, e quindi è rimasto comunque il legame con la nonna al di là, diciamo, della malattia, ecco. Quindi
allora, Luciana, io direi mettiamo un breve stacco musicale e salutiamo naturalmente il dottor Giuseppe Tomai, che attendiamo per il suo intervento in occasione della presentazione del libro, lo ricordo, Quel che non sai, figlia e madre insieme nella sofferenza psichica. Ricordo che la presentazione avverrà presso la sala conferenze dell'Istituto Avventista di Cultura Biblica in Viuzzo del Pergolino 8, zona Careggi, vicinissimo al CTO, a partire dalle 17:30, ripeto, mercoledì 17 settembre. Per quanti ci ascoltano fuori Firenze, noi sicuramente registreremo l'incontro e lo riproporremo in un secondo momento, ma insomma essere lì è un'altra cosa, e quindi per i fiorentini così è un'esortazione a venire all'incontro. Naturalmente l'ingresso è libero e seguirà anche un piccolo rinfresco. Uno stacco musicale. Grazie Giuseppe per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto. Ciao.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
John Bates, Gracias a la vida. Un bel brano che vuole celebrare la vita. E a volte uno potrebbe chiedersi, ma persone che invece hanno sofferto, insomma, come nel caso di Luciana, che lo ricordo è l'autrice del libro Quel che non sai, figlia e madre insieme nella sofferenza psichica. Ecco, quando si ascoltano brani di questo tipo, comunque si sentono considerazioni positive nei confronti della vita, qual è la reazione? Cioè è una reazione quasi di fastidio oppure di condivisione? Luciana, visto che insomma tu parli di tante cose importanti e molto intime in questo tuo libro, ti posso anche chiedere questa domanda un po', insomma, un po' provocatoria, ecco.
Ma senti, io ringrazio la vita, nel senso che nonostante abbia avuto queste esperienze, cioè ci sono viva. Ho delle situazioni familiari belle, insomma, e quindi perché non dovrei ringraziarla? Mi ha dato questo e l'ho accolto per quello che è stato, e cercato di starci dentro nel miglior modo possibile, nel senso di trarne l'aspetto positivo, il vantaggio possibile, anche per restituirla appunto come testimonianza. Se fosse rimasta una cosa chiusa a me, non avrebbe avuto credo la risonanza neanche dentro di me che invece può aver avuto, no? E quindi io credo che quello che uno vive deve comunque restituirlo agli altri in qualche modo, che sia un'esperienza negativa o che sia un'esperienza positiva, perché questo aiuta gli altri a stare nelle loro situazioni e appunto a vedere che ci si può fare comunque. Ecco,
ecco, infatti tu l'hai detto anche all'inizio di questa nostra conversazione, che comunque nel libro che hai scritto c'è questa volontà di mostrare come ce la possiamo fare, insomma, nonostante, certo, nonostante tutto, e dunque il messaggio è un messaggio, insomma, ottimistico, possiamo dirlo così, forse.
Certo, sì, senz'altro. È difficile perché non si può dire che sia una passeggiata, però ecco, voglio dire, sono situazioni che non sono l'unica a starci dentro e averle superate, ma le persone continuano ad andare avanti. Io credo che l'importante sia starci dentro, nel senso di accoglierle e appunto volgerle, diciamo così, in positivo per quello che ci dicono e che ci possono, non dico insegnare, ma comunque dare, no? Proprio anche nei rapporti con soprattutto con gli altri, no? Quindi una maggiore disponibilità, una maggiore attenzione, un ascolto. Cioè io, nonostante le difficoltà, a volte anche la rabbia che mia madre mi faceva con la sua malattia, eccetera, però credo che devo ringraziare lei e la sua malattia per avermi dato, penso, questa capacità di stare, no, nelle storie degli altri, nel dolore degli altri, che poi alla fine mi ha fatto scegliere il lavoro che faccio.
Ecco, infatti volevo chiederti, come infermiera, che cosa ti ha dato questa tua esperienza? C'è una capacità di empatia, non so, come la definiresti?
Certo. Una capacità di empatia, di stare dentro alle storie degli altri con il tempo che ci vuole, no? Quindi non il tempo dettato dall'istituzione, diciamo, chiamiamola così, ma il tempo necessario per accogliere il dolore dell'altro.
E questo, no? Tu sei infermiera ed è veramente importante per le persone che sono nella sofferenza e per i malati, avere una persona che li guarda non semplicemente come un numero, certo, insomma, no? Ma come una persona, va bene, dico delle banalità, ma insomma sono cose importanti per chi si trova in certe situazioni. Claudio, un po' in conclusione.
Diciamo neanche che guarda solo la malattia, ma che guarda la persona all'interno anche dello stato di malattia e di sofferenza in quel momento. Mi riveniva in mente, mentre c'era l'intervento di Giuseppe, quanto è importante che Luciana ha detto: difficilmente potevo esprimere la mia situazione, perché la vergogna rimane un tema molto profondo, specialmente in un bambino, no? che non riesce a comprendere. Quanto sia importante, ecco, l'ascolto da parte degli adulti, quindi anche gli insegnanti, anche i familiari, di riuscire ad ascoltare, perché difficilmente può tirare fuori se non c'è questa preparazione dell'altro, quasi a preparare la strada.
Però un ascolto si sa decifrare.
Che capisce che c'è una sofferenza, quindi va un po' preparato il cammino perché l'altro pian piano si possa fidare ed aprirsi, perché penso che poi il discorso della fiducia sia fondamentale, specialmente in un bambino. Ecco.
Allora, siamo ormai alla conclusione. Io ricordo ancora una volta che abbiamo parlato con Luciana Cohen, autrice del libro Quel che non sai, figlia e madre insieme nella sofferenza psichica. Sarà presentato il libro mercoledì 17 settembre alle 17:30 in Viuzzo del Pergolino 8, presso la sala conferenza dell'Istituto Adventista di Cultura Biblica, lo ripeto, in zona Careggi, quindi zona dell'ospedale, mercoledì 17 settembre. Abbiamo anche, vale la pena ricordarlo, il patrocinio del Comune di Firenze, dunque insomma un'iniziativa particolarmente apprezzata anche a livello delle istituzioni locali. Si inserisce un calendario di eventi della campagna 7. Ecco, prima di lasciarci, Claudio, se ci vuoi ricordare il senso generale di questa campagna, insomma, in cui si inserisce anche la presentazione del libro di Luciana Cohen.
Sì, è una campagna mondiale della Chiesa Adventista, campagna 7, che è proprio una campagna globale di sensibilizzazione mondiale per combattere qualsiasi forma di abuso, bullismo, abbandono, violenza fisica e sfruttamento psicologico sui bambini del mondo.
Dunque, innanzitutto un'attenzione ai minori, certo. Però nel caso di Luciana, certo, si è posto il problema innanzitutto nel difficile rapporto di una bambina rispetto alla sofferenza
un po'
psichica,
nell'abbandono non voluto, ma la malattia che mette in difficoltà. Questa campagna è partita il 6 agosto del 2012 dalla Chiesa Adventista del Settimo Giorno mondiale e si estende in 200 paesi che sostengono questa iniziativa.
Benissimo. Allora,
e ci saranno altri eventi, tra cui un bellissimo convegno, Disabilità e Pregiudizio, Bambini e Disabilità, la normalità di essere diversi. Questo sarà il 21 settembre dalle 10 alle 18, ma ne riparleremo,
certo,
in una trasmissione.
Certo. Allora, grazie davvero Luciana Cohen per questo tuo intervento e anche per questo tuo impegno di, come dire, di condividere un'esperienza forte come è stata la tua, credo anche con questa finalità positiva di far capire meglio agli altri che cosa significano certe dinamiche, insomma, veramente complicate. È importante che le persone possano in qualche maniera conoscere meglio per esprimere anche quella solidarietà di cui parlava Vittorio Fantoni, che altrimenti, se tutto rimane sotto traccia, no, nelle nostre mura domestiche, rischia in qualche modo di essere troppo estraneo, insomma, alla sensibilità della gente.
Sì, appunto, io dico sempre, se ne può parlare, cioè non rimaniamo chiusi anche se è difficile, quindi, come dicevate voi prima, per permettere a un bambino o comunque a una persona in sofferenza di parlare di quello che sta provando, bisogna creare delle condizioni di ascolto particolari, quindi il lavoro è quello di creare queste situazioni in modo che la persona possa aprirsi con il tempo che gli ci vuole e possa dire quello che sta provando, e quindi poi è una richiesta d'aiuto, no? E quindi uno può effettivamente aiutarlo.
Grazie davvero Luciana Cohen, a risentirci alla prossima occasione, ovviamente mercoledì 17 settembre. A presto.
Bene, ciao, grazie a tutti.
Prima o poi ci troverà, se non c'è strada dentro.
E naturalmente un saluto a voi tutti amici che ci avete ascoltato. Appuntamento per la trasmissione in diretta domani, sempre a partire dalle 11, dagli studi RVS di Firenze. A presto! Avete ascoltato? L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RVS.